you know, 1975, it's sometimes when one think back to that time, it seems to be almost 400 years.
Il 1975 è stato un anno importante per me. Sono 40 anni fa, ma se ci penso mi sembra che siano 400 anni. L'Islanda era un paese molto diverso, il mondo intero era diverso. Era il mondo in cui si scrivevano le lettere e se la risposta arrivava magari una settimana dopo, allora ti sentivi contento. Eri contento e dicevi, sì, vai, ecco la risposta alla mia lettera. Oggi siamo passati tutti quanti in un mondo in cui scrivi una mail e se non ricevi una risposta, entro un'ora ti preoccupi. Lo so che a dirlo è una scemenza, ma io, quando penso agli anni della mia gioventù, ho la sensazione che quel tempo fosse più lungo, il tempo stesso fosse diverso e durasse di più. E in un certo senso avevi anche più tempo di esistere.
Jon Kalman Stefansson è un signore classe 1962, cresciuto alla periferia dell'Islanda. Ha un fisico atletico da mezzofondista, un fisico asciutto da cinquantenne nordico, una moglie e due figli, due adolescenti che chiarisce subito sono quello che per lui c'è di più prezioso nella vita. Da ragazzino voleva fare il calciatore, ma il suo primo lavoro è stato nella fabbrica di trasformazione del pesce di Keflavik, dove è cresciuto dopo che suo padre, un operaio edile, si era trasferito lasciando la capitale Reykjavik quando lui era ancora molto piccolo.
You had more time to exist in a way.
Il 1975 per me è stato un anno particolare. È stato il primo anno in cui d'estate andavamo sulla costa occidentale, una parte dell'isola a cui sarei rimasto molto legato. Ma è stato anche l'anno in cui lasciammo la capitale, Reykjavik. Mio padre trovò un impiego a Keflavik e lasciammo la città. Lo so che può far sorridere, ma allora mi sembrava di cambiare completamente vita. Oggi mi basta mezz'ora per raggiungere la capitale da Keflavik, ma nel 1975, quando avevo 13 anni, mi sembrava una grande distanza, una distanza incolmabile. Il 1975 per me fu un anno di grandi cambiamenti.
Si sentiva già allora uno scrittore, Stefansson?
No, devo dire di no. In realtà ho cominciato a scrivere molto tardi. In Islanda la tradizione vuole che gli scrittori siano molto precoci. Penso soprattutto a Halldór Laxness. A 13 anni credo che già scrivesse dei racconti. Io no, io ho iniziato solo a 21, 22 anni. Ma di sicuro ho sempre letto. Leggevo perché amavo farlo, ma anche perché per me si trattava di fuggire dalla mia realtà quotidiana. Avevo bisogno di leggere sempre e quando un libro che amavo era finito, ricordo che i personaggi e le storie continuavano a svilupparsi in me. Giocavo con le storie e con la mia fantasia mi inserivo nel racconto, introducevo il personaggio me stesso all'interno del racconto che continuava a crescere nella mia mente. Non ho cominciato a scrivere fino ai 21 anni, ma è vero che se guardo indietro posso dire che in fondo sono sempre stato uno scrittore. Io credo che in fondo si nasca scrittori, è qualcosa a cui non si sfugge e se ce l'hai dentro è solo questione di tempo prima che la consapevolezza emerga e si affermi in te. Da bambino leggevo e costruivo racconti su ciò che leggevo e questo credo che fosse un modo inconsapevole di cominciare a fare lo scrittore.
E prima di acquisire questa consapevolezza, cosa immaginava che sarebbe stato da grande mentre cresceva nel suo piccolo villaggio islandese?
Ero un ragazzo estremamente insicuro. Mi ricordo che quando avevo 14 anni faticavo ad accettare l'idea che sarei diventato un adulto. Ero invece convinto che per me il tempo si sarebbe fermato, che la vita adulta per me non sarebbe mai arrivata. Non ero in grado di vedermi nella vita. Spesso mi sentivo perso e nello stesso tempo esterno al mondo che mi circondava. E intanto avevo anche i miei sogni di ragazzino. Sognavo anche di diventare un campione di calcio. Ma la verità è che da adolescente io sognavo soprattutto di salvare il mondo. Salvare il mondo. Mi immergevo nella lettura dei racconti. Allora amavo molto le storie africane di Tarzan. Io ero totalmente affascinato da quel personaggio e sognavo che lui ed io eravamo amici, lui in Africa e io nella mia isola nell'oceano, e insieme ci impegnavamo per salvare il mondo. Ero un bambino sognatore, un ragazzino sognatore che sognava di fare qualcosa di importante.
You exist. And if you exist, you have to do something important. That was something that I couldn't get rid of out of my head.
Iceland is an island. L'Islanda è un'isola abitata da figure e personaggi misteriosi, folletti, creature dell'aldilà, del mondo misterioso di sotto. Gli islandesi ci ridono sopra, ma sembrano farlo sempre con una punta di preoccupazione e rispetto. Ci credete, insomma, ai fantasmi?
Sì, è proprio come dice lei. Gli islandesi ne parlano scherzando, soprattutto con gli stranieri che vengono in visita nella nostra isola. Adesso poi si può anche dire che le nuove tecnologie stanno contribuendo a cambiare lentamente le cose. Nel senso che abbiamo tutti uno o più satelliti sopra la testa che ci dicono tutto quello che c'è ed è visibile anche nelle parti più remote e inaccessibili del nostro mondo. È chiaro che le creature misteriose che popolano la nostra letteratura tradizionale sono scaturite da un mondo che ci sembrava molto più vasto di quanto non ci appaia ad oggi. Un pianeta che offriva una grande varietà di luoghi dove nascondersi. In Islanda tutto questo era particolarmente vero, perché gran parte della nostra isola, tutta la parte centrale almeno, è coperta di ghiacci e di vulcani. Ed è un ambiente ostile e in molti casi del tutto inaccessibile all'uomo. Ancora 200 anni fa nessuno era così matto da cercare di scalare le montagne del centro dell'isola, i grandi ghiacciai, i vulcani più attivi. L'Islanda era una terra misteriosa che produceva creature misteriose e incontri e racconti che si passavano di bocca in bocca. Certo, quel tempo è andato, è finito, e noi ormai conosciamo ogni luogo fisico della nostra isola. Eppure certi racconti, certi episodi difficili da comprendere, non sono scomparsi con la modernità. Io credo che sia in fondo l'espressione di un desiderio profondo da parte degli islandesi di credere. Il mistero della natura e dei luoghi più remoti, il fatto di trovare zone di incertezza e mistero, ci aiuta a pensare che sopra di noi ci sia qualcosa di più grande, qualcosa che possiamo chiamare fede. E che ci fa sentire parte di un disegno più ampio. Credo che si tratti di aggrapparsi al desiderio di eternità che abbiamo tutti, al desiderio di non morire, perché tutti abbiamo paura della morte. Ed ecco che se esiste qualcosa che non sei in grado di spiegarti razionalmente, significa che puoi permetterti di pensare che in fondo la morte non esiste, che il mondo è così grande e pieno di mistero che offre anche lo spazio per una speranza di eternità. In Islanda tutto questo si fonde. Un desiderio arcaico e comune a tutti gli esseri umani e poi una cultura tradizionale che ci ha educato a fare i conti e a dialogare con gli antenati. Noi siamo cresciuti immersi nei racconti e nelle saghe, in un paese in cui l'oscurità e soprattutto le ombre ci avvolgono per molte settimane l'anno. L'Islanda è il dominio della natura all'interno del quale l'uomo cerca di farsi largo per non soccombere. E allora ecco che ogni vecchia casa ha una storia da raccontare. E quando dico una vecchia casa, intendo una casa che ha 100 anni. Anzi, 100 anni è una casa molto vecchia. Tutte le vecchie costruzioni in Islanda hanno una storia di fantasmi. Io credo che nel proprio intimo ci credano tutti ai fantasmi. Io stesso conosco persone che hanno vissuto e mi hanno raccontato delle storie strane. Persone di cui mi fido, persone che non mentono e che non sanno spiegare ciò che hanno realmente vissuto. Siamo razionali e irrazionali. Sappiamo bene che a livello razionale alcune cose non esistono, ma sentiamo che ci sono lo stesso.
But we still believe.
Jules Verne non a caso ha scelto l'Islanda per il suo viaggio al centro della Terra. Stefansson, lei ha iniziato a scrivere con 3 raccolte di poesie prima di passare alla narrativa. Mi chiedevo e le chiedo, è la potenza della natura della vostra isola che spinge un giovane scrittore islandese a cercare nella poesia la forma per esprimere quel mistero che lo circonda?
Strange that you're saying this because My German translator is who's living in
È strano quello che mi dice, perché proprio in questi giorni ne parlavo con il mio traduttore tedesco. È tedesco ma vive in Olanda, in questi giorni è in Islanda. È tornato in Islanda dopo un lungo periodo di assenza e quando ci siamo sentiti mi ha spiegato che ritornare in Islanda dopo un lungo periodo significa ricordare per lui quanto questa terra sia piena di poesia. Poesia nel mare, nel paesaggio, poesia nella luce, nelle ombre e nelle sfumature di oscurità. La luce che cambia continuamente il paesaggio. Sì, credo proprio che la poesia sia in grado di catturare ciò che non siamo in grado di spiegare. È lo strumento per capire una dimensione sfuggente. Una dimensione che non è logica, e la poesia è pensiero illogico. Ed è per questo che a volte ci tocca nel profondo, ci cattura, perché è in grado di cogliere quella parte delle cose che non capiamo, ma che invece sentiamo profondamente. Credo che sia proprio per questa luce che cambia e trasforma continuamente ogni cosa, che forse essere un poeta in Islanda non è poi una cosa così speciale. Non dimentichiamo che dopo le saghe nordiche composte nel XII e nel XIII secolo, noi islandesi non abbiamo praticamente scritto in prosa per molti secoli. C'era solo la poesia per esprimere il nostro essere. In parte accadeva perché in un mondo duro e povero come il nostro, la gente non aveva il tempo materiale per sedersi e scrivere, ma anche perché la poesia è una parte integrante del nostro mondo.
Dalle poesie alla prosa, perché lo ha fatto? Si tratta forse di sopravvivere nel mondo contemporaneo che sembra concedere sempre meno spazio ai poeti?
For me it's something that I never decide.
La verità è che io non ho mai deciso nulla. Non ho deciso di scrivere poesie, come non ho deciso di passare alla prosa. È accaduto e basta. Il mio primo libro è stato pubblicato nel 1988. Avevo 25 anni ed era una raccolta di poesie. A quel tempo mi consideravo un poeta. Non pensavo di scrivere della narrativa, non ci pensavo proprio. Pensavo che ci fosse solo la poesia. Poi, dopo aver pubblicato 3 raccolte di poesie, ho avvertito un sentimento nuovo. Amavo la poesia, ma sentivo che qualcosa mi mancava dentro. Per più di un anno ho pensato di abbandonare la scrittura, in qualsiasi forma, e di trovarmi un lavoro serio. Mi sentivo un fallito. Poi però ho iniziato a scrivere un racconto. È accaduto e l'ho fatto senza davvero accorgermene. Non l'avevo pianificato, ma è accaduto. Ed è accaduto anche se allora ero convinto che non sarei stato in grado di scrivere un romanzo. Non pensavo di averlo nel sangue. Sono stato letteralmente trascinato a scrivere dei racconti lunghi e poi un ciclo di racconti da qualcosa che era decisamente molto più forte di me.
Oggi lei deve buona parte della sua notorietà internazionale alla trilogia che ha scritto tra il 2010 e il 2013, Paradiso Inferno, seguito dalla Tristezza degli Angeli e infine Il Cuore dell'Uomo. Non è facile, né in fondo voglio nemmeno provare a sintetizzare un'opera che si svolge interamente in Islanda, tra una stazione di pesca, un villaggio, il paesaggio stesso dell'isola, ma che soprattutto vive dei suoi personaggi, delle loro relazioni. In Paradiso e Inferno, che è dunque il primo volume di questa trilogia, si parte da una scena potente di vita, di pesca e di morte. Il ragazzo, che non avrà mai un nome, è testimone della morte del suo amico Bardur, il suo unico amico, ucciso per distrazione, ucciso per l'amore della poesia che l'ha catturato così tanto da fargli dimenticare che il tempo in Islanda cambia in un attimo e che l'inverno può piombare sui pescatori anche in un giorno di primavera.
Well, we have to bear in mind that at that time in Iceland there was almost it was a very poor country and in a way primitive the society was primitive.
Dobbiamo assolutamente ricordare che a quel tempo, al tempo in cui i fatti si svolgono, l'Islanda era un paese profondamente povero, era un paese per certi versi primitivo. Dobbiamo far nostra l'idea che in ogni generazione e in ogni luogo c'è sempre una certa percentuale di persone che sono naturalmente portate a essere poeta, studioso, magari scienziato. Nell'Islanda del XIX secolo la povertà era tale da impedire che questa quota di vocazioni naturali si manifestasse nella società. Povertà significa mancanza di istruzione, significa obbligo di lavoro manuale, In Islanda significa pesca. C'era molta più gente di quanto non si possa pensare che dietro a questi mestieri umili e manuali erano in realtà qualcos'altro. Erano le condizioni di povertà ad imporre loro di essere pescatori o magari braccianti nelle fattorie. Ecco, credo che Bardur fosse proprio una di quelle persone che chiamiamo pescatore, ma che in realtà sono altro. Nei miei lavori di ricerca sulla società islandese ho toccato con mano questa evidenza. Ho letto diari e lettere di persone che avevano capacità e vocazioni per essere molte cose e che erano invece pescatori per la stretta necessità della sopravvivenza. Donne e uomini che sono chiaramente al posto sbagliato. La storia dell'uomo che dimentica la sua cerata e perde la vita per il freddo è qualcosa che ho trovato negli archivi. Era un appunto breve. Un uomo che muore di freddo durante una battuta di pesca per aver dimenticato la sua cerata alla stazione di pesca. Nessuna spiegazione, solo la notizia.
He died not because of a book or poetry, but he dies because the skipper didn't want to go to ashore. For him it was more important to fish than.
Ma io non credo che sia così strano quello che racconto. E poi bisogna anche aggiungere una cosa: il pescatore non è morto a causa della poesia. È morto perché il comandante non ha voluto tornare a riva e rinunciare a portare a casa una buona pesca. È morto a causa dell'avidità dell'uomo. Certo, si può comprendere il comandante. Sta a lui assicurare i risultati per tutta la squadra. Ma così facendo ha fatto la sua scelta. Bardur non è stato ucciso dalla poesia. Il pesce, l'economia era più importante. Della vita umana. E anche oggi è così. Basta guardare ai valori della nostra società, basta ascoltare i telegiornali, economia e guerra. Queste sono le notizie principali. Non si occupano certo della vita quotidiana delle persone.
Money and war, not about common life of people.
Pur avendo ambientato la sua trilogia in qualche momento del XIX secolo islandese, nel terzo volume della vicenda, Il cuore di un uomo, lei non ha dimenticato di integrare nella sua storia l'eco di fatti avvenuti oltre un secolo più tardi. In particolare penso alla grande crisi bancaria che ha prodotto il default dell'Islanda stessa nel 2008.
Well, for me it's not a historical novel. I have never understand the concept past and future.
Sì, è vero. Io non scrivo romanzi storici, scrivo storie e basta. Io non sento la divisione del tempo tra il prima e il dopo, tra il passato e il presente. Per me il tempo è unico, nel senso che viviamo costantemente nel passato, visto che la nostra vita è così piena di memoria e di ricordi. I ricordi scorrono nel nostro sangue e la nostra vita è immersa nei ricordi e condizionata da questa continua memoria di persone e cose. Ricordiamo sempre qualcosa, o qualche atmosfera che arriva da ieri o da 10 anni fa, proprio come potremo ricordare questa nostra conversazione. Per me non esiste la divisione tra il presente ed il passato. Il passato fa parte del nostro presente, lo modella e lo condiziona. E dunque è vero che quando scrivo del passato sto anche scrivendo del presente. Non posso fare a meno di sentire ciò che accade intorno a me, nel mio presente, nella mia vita quotidiana. Non importa se accade oggi o 10.000 anni fa, se accade qui dove vivo o su Marte, fa tutto parte di me e della mia esperienza. Ed ecco allora che ho scelto di catturare gli eventi che hanno prodotto la crisi economica islandese in un racconto ambientato più di un secolo fa. Perché gli ingredienti di fondo ci sono sempre stati tutti. E perché le storie ambientate nel nostro passato temporale parlano e ci raccontano anche il nostro presente.
Sta dunque dicendo che la disastrosa crisi del 2008 non l'ha sorpresa più di tanto perché faceva in fondo parte di una storia già raccontata?
Well, it's a of course it shocked in a way that I mean if everything collapsed then.
Certo che da una parte è stato uno shock, ma le dirò una cosa. I 3-4 anni che hanno preceduto il grande crollo finanziario e la crisi sono stati anni veramente bizzarri per noi islandesi. Erano anni in cui tanti nostri connazionali diventavano improvvisamente ricchi, molto ricchi, e nessuno capiva bene sulla base di cosa fosse costruita questa ricchezza. La verità è che nessun racconto può competere con l'assurdità di alcuni aspetti della nostra vita quotidiana e contemporanea. Quando nel 2004 ho scritto il racconto Lucidi estate, ho voluto anche lanciare un grido di allarme sulla piega che aveva preso la nostra vita. L'economia sembrava correre senza tregua. Tutto era finanza, tutto era così febbrile. Certo, il disastro economico che l'Islanda ha vissuto mi ha colpito, ma non posso dire che mi abbia stupito perché conosco bene la mia gente. E so che quando ci mettiamo in testa una cosa, abbiamo la tendenza a portarla avanti fino in fondo, fino al limite, fino alle estreme conseguenze. È una caratteristica affascinante del nostro carattere, ma anche un aspetto che può diventare molto pericoloso.
When we start to do something, we tend to so we go all the way. That can be fascinating, but that can also be very scary.
Andare fino in fondo alle cose, questa riflessione mi fa pensare davvero a Jens, il suo eroico postino, che affronta l'indicibile per consegnare le sue lettere. Quando lo vediamo arrivare nelle primissime pagine della Tristezza degli Angeli, Jens si presenta in sella un cavallo ghiacciato.
Well, I mean, you have been in Iceland and you see that Iceland is mostly nature, and then we have people.
Lei conosce l'Islanda, c'è stato, e allora sa che l'Islanda è natura, punteggiata qua e là da alcune donne e da alcuni uomini. Jens è reso tale dalla natura che domina tutto. Il clima è per me una parte della nostra natura di uomini. Non si può dividere il clima dal paesaggio, non ha senso in Islanda. Quando due persone si incontrano in Islanda, le prime parole che si scambiano riguardano il clima. Il clima e le previsioni meteorologiche hanno sempre una posizione di massima importanza alla radio o alla televisione. Abbiamo avuto delle fasi storiche, verso la fine del XVIII secolo, le condizioni climatiche e le carestie che ne sono seguite hanno praticamente cancellato la presenza umana sull'isola. Dopo una serie di calamità, quando ormai nell'isola restavano solo poco più di 35.000 persone, le autorità sono arrivate a pensare di trasferire la popolazione rimasta in Danimarca. Mi riferisco alla fine del XVIII secolo. La vita in Islanda è stata per secoli una danza tra la luce e l'oscurità, tra la vita e la morte. Jens, il postino che nella Tristezza degli Angeli appare senza quasi proferir parola, letteralmente incollato dal gelo alla sella del suo cavallo, è la risposta epica a queste condizioni. Lui resiste, avanza, viaggia e fa il suo dovere. E le poche parole che sussurra mentre lo portano di peso verso la stufa sono per i suoi cavalli.
Strong character, a strong man. But he is also very weak.
Ho scoperto presto che questi uomini sono in realtà molto fragili, pieni di debolezze, di paure che non sanno esprimere. Uomini che parlano poco e che proprio per questo appaiono ancora più solidi nel loro riserbo. Ma ho appreso che le cose non stanno così, che spesso queste persone non hanno mai imparato a dire ciò che sentono, che non sanno elaborare i propri sentimenti. Il silenzio può essere il segno di una grande debolezza interiore. Certo, noi diciamo che il silenzio è d'oro e che troppe parole sono inutili, ma se non sai esprimere quello che senti con chi ti sta intorno, non fai altro che generare infelicità.
Identità nazionale che cosa significa per lei?
Islanders are extremely proud about their country. Sometimes far too proud.
Gli islandesi sono molto orgogliosi della propria identità nazionale, a volte decisamente troppo. La prima cosa che chiediamo a uno straniero è se ama il nostro paese. Siamo molto preoccupati del giudizio degli altri. Se qualcuno di importante dice che ama l'Islanda, si merita subito un titolo di prima pagina sul giornale. In fondo, chi se ne frega se un attore famoso ama le nostre montagne o i nostri ghiacciai? Sono lì e ci staranno con o senza l'approvazione dell'attore famoso. Ma noi invece siamo contenti, ci teniamo tanto. E ci teniamo tanto perché siamo lontani, isolati e fragili. Se sei isolato non sei in grado di guardarti allo specchio. Sono altri che riflettono l'immagine che trasmetti di te. E se non c'è nessuno a farlo, come è accaduto per secoli a noi islandesi, finisci per creare un'immagine distorta di te stesso. Coltivi un orgoglio che può essere pericoloso. Alimentare la propria eccezionalità può essere molto pericoloso. Direi insomma che non ci dovremmo stupire del default bancario che abbiamo vissuto qualche anno fa. Eravamo così convinti di essere speciali.
Il suo collega, scrittore finlandese Kari Otakainen, ci ha raccontato che per lui gioia è quando la nazionale di hockey su ghiaccio della Finlandia batte quella della Svezia. E per lei, per voi islandesi, gioia nello sport che cosa significa?
For us it's Danish. I mean they were our ruler for 500 years. And I remember the day that
Per noi islandesi il piacere vero è quando battiamo la Danimarca. Sono loro che per 5 secoli sono stati i nostri dominatori. Parliamo di pallamano, uno sport molto popolare nel nord. Ricordo benissimo quando abbiamo battuto i danesi in una partita di alto livello. È stato un grandissimo piacere collettivo. Nel calcio sarebbe bello, ma è molto più difficile. Beh, comunque sì, battere i danesi è una bella cosa, in qualsiasi campo. E certo, batterli a calcio sarebbe la cosa migliore di tutte.
Beating Danish is something that's very sweet. It makes the day a very happy day.